Grazie Presidente. Mai come quest'anno il bilancio si inserisce in un momento particolarmente difficile dal punto di vista politico ed umano. Umanamente le nostre energie sono ancora ferme a quel 20 maggio, quando tutto, la nostra terra, il nostro tessuto produttivo, la nostra comunità hanno smesso di essere quelli che conoscevamo. Politicamente invece è sempre più difficile oggi sentirsi all'altezza delle sfide che i cambiamenti socio-economici ci impongono e riuscire ad individuare risposte concrete al necessario connubio, necessità, equità. Da circa 200 giorni si è concluso il governo Berlusconi, il governo che più di tutti ha mostrato chiaramente l'incapacità della destra europea di elaborare vere politiche di uscita dalla crisi e di rilancio di un'economia che si presenta più fragile che mai agli occhi degli osservatori internazionali. Questa esperienza di governo si è congedata con 3 manovre economiche in pochi mesi, nell'evidente disperato tentativo di puntellare una situazione che si era, dobbiamo ammetterlo, ampiamente sottovalutato. Il mandato del governo tecnico capeggiato da Monti era quello di mettere in sicurezza i conti, impedire il tracollo e dare propulsione alla crescita con le riforme. Oggi, nonostante gli interventi d'urgenza adottati, la situazione non pare migliorata. Autorevoli analisti sostengono, ad esempio, che la perdita di ricchezza nazionale in Italia potrebbe essere perfino in proporzione superiore alla perdita registrata durante la Grande Depressione negli Stati Uniti. Di certo, l'Italia registrerà una perdita di PIL superiore a quella conosciuta negli anni 30 del Novecento. Questa grave situazione produce ovviamente rilevanti conseguenze sul bilancio del nostro comune. Ripercorro rapidamente alcuni dati già snocciolati dall'assessore Boschini. Per il bilancio 2012 si registrano minori trasferimenti da parte dello Stato, per un totale di 20,5 milioni di euro, cifra che sola coincide con circa il 10% delle entrate di parte corrente per il precedente anno. I minori trasferimenti da parte della Regione, 2,1 milioni, sono in larga misura legati ai tagli ai fondi sociali, voluti per precisa volontà politica negli anni passati dal governo di centrodestra. In tutto, quindi, vengono a mancare 34,4 milioni sul fronte delle entrate. Sul fronte delle spese, va dato atto al Comune di Modena di aver deciso, per propria volontà politica, di destinare 1,2 milioni di euro per ripristinare il fondo per l'affitto, uno strumento sì imperfetto, ma importante per centinaia di famiglie che subiscono in modo talvolta intollerabile il peso del canone di locazione sulla propria busta paga. Questo trasferimento è stato semplicemente cancellato dal centrodestra, senza alcun differente intervento degno di nota sul capitolo della casa. Io mi sento di sottolineare questa scelta del Comune e di ringraziare i nostri amministratori. Chi non intende sostenere le scelte di bilancio oggi presentate, credo che farà molta fatica a rivolgere accuse all'amministrazione. Per far fronte a questa situazione si è proceduto ad una riduzione della spesa del 3,2%, pari ad 8,8 milioni. La spesa, che è così tornata ai livelli del 2008, ha visto una riduzione soprattutto del personale. Questa è la tanto invocata riduzione della spesa pubblica, che il Comune ha preso molto sul serio, e scelte come la creazione della Fondazione Cresciamo lo hanno pienamente dimostrato. Vorrei invitare i colleghi consiglieri, però, a riflettere sul fatto che si contrae la spesa, ma si contraggono anche le possibilità di occupazione, soprattutto per i giovani, la cui formazione e motivazione, che fino a questo momento era messa al nostro servizio con collaborazioni e contratti a tempo determinato, non andrà più a vantaggio della pubblica amministrazione. È stato fatto tanto. Si è agito sui fronti sui quali era possibile intervenire, con l'idea però di non toccare la carne viva della struttura comunale, quel core di servizi che oggi più che mai sono baluardo di promozione e coesione sociale. Dove possibile si è proceduto alla riorganizzazione, dalla definizione di nuovi assetti. Le politiche sociali, ad esempio, per le quali assieme all'istruzione è confermato come negli anni passati il 54% della spesa corrente sugli investimenti, sono anche il capitolo che da solo garantisce la metà del totale del risparmio, pur non cedendo un millimetro della propria rete dei servizi. Questo significa che si è agito davvero sulle spese, con decisioni dal punto di vista politico anche molto forti. Alla luce di queste azioni, gli emendamenti presentati dal collega Torrini risultano irricevibili. Le sue proposte si limitano a tagliare in modo lineare gli stanziamenti, in gran parte, peraltro, vincolati dalla Regione al loro utilizzo. Alcune proposte, poi, confliggono in modo insanabile con la normativa vigente, ad esempio in tema di accreditamento. Una gestione del genere della spesa per le politiche sociali sarebbe decisamente miope. L'azione dell'amministrazione controbilancia dal punto di vista politico il peso dell'IMU, misura che in un certo senso il Comune subisce. La definizione dell'aliquota in via provvisoria ha cercato di essere coerente col disegno politico, gravando il meno possibile sulla prima casa, sulle case destinate all'agenzia casa, sugli alloggi ERP. Ci dobbiamo auspicare che si possa alleggerire il peso della manovra anche sulle attività produttive, ma dobbiamo attendere i prossimi mesi. Su quali fronti si può ancora agire? Dopo aver reso più efficiente la macchina comunale, adesso è decisivo renderla più vicina alla comunità dei cittadini. Questo è il tempo per investire sulla trasparenza, sul merito, sulla democraticità. È sotto gli occhi di tutti che questo Paese, per ripartire, necessita anche di rivedere radicalmente il proprio modo di vedere il merito, perché solo nel merito c'è crescita. Il gruppo del PD ha confezionato un ordine del giorno che fissa punti politici irrinunciabili, ad esempio sulla questione delle nomine. Non si chiede all'amministrazione coraggio, si chiede semplicemente di fare la cosa giusta. Ci deve essere un numero massimo di mandati per chi ricopre una carica che prevede una nomina e a questi incarichi devono il più possibile accedere persone che non ricoprano o non abbiano ricoperto ruoli nella pubblica amministrazione. Si tratta di aprire i vertici della nostra gestione amministrativa a talenti e all'espressione variegate della società. Nella sua relazione di presentazione il sindaco ci ha chiesto di essere propositivi. Io mi sento di dire che questo bilancio, nonostante le mille difficoltà, può essere il faro che illumina il tragitto dei prossimi duri, durissimi anni. Nella nostra comunità sta aumentando in modo vertiginoso il numero di persone vulnerabili dal punto di vista socio-economico, lavorativo, relazionale. Si tratta di persone che faticano a reagire alla crisi e alle difficoltà e che in gran parte non esercitano i diritti di cittadinanza. Sono persone senza voce, numeri nelle statistiche. Ebbene, la vera sfida è rivolgerci a queste persone e con esse definire le problematiche aperte e le soluzioni per il futuro. Questo sarà possibile solo se anche la politica inizierà a sentirsi altrettanto vulnerabile e dialogherà alla pari. Non bisogna cedere alla logica del risparmio fine a se stesso. Anche se le spinte centrali vanno in questa direzione, noi non dobbiamo avere la sensazione di essere espropriati del nostro ruolo di governo. Una nuova coesione sociale può nascere qui dentro, ma solo se sapremo ricostruire i legami comunitari già compromessi che questa crisi sta definitivamente spezzando. È per questo che dobbiamo passare dall'amministrare al fare politica con il territorio, con le persone, soprattutto quelle più silenziose. È una sfida immensa, ma è anche l'unica che riempie di senso il nostro lavoro. Bisogna partire dalla realtà delle persone, concentrare i nostri sforzi sulla promozione di legami positivi che ricostruiscano la fiducia delle persone in loro stesse e, di conseguenza, nella politica. Non c'è bisogno di ingenti risorse, è sufficiente un atteggiamento etico e creativo. Creiamo, ad esempio, sportelli per imprenditori, artigiani e professionisti in difficoltà, magari itineranti, quasi sportelli di strada, per superare la soglia della vergogna e fornire indicazioni su come farcela nel gestire i debiti. Investiamo sull'educazione al bilancio familiare, al nuovo stile di vita che la crisi ci impone. La crisi si combatte anche imparando a vagliare un'offerta o una tariffa, a non contrarre debiti, a non fare scelte azzardate. Approfondiamo i temi dell'housing sociale e del co-housing, strumenti innovativi di gestione della questione abitativa e di ricostruzione di legami tra le persone. Prendiamoci l'impegno di portare in quest'aula la vita della gente nei suoi aspetti più concreti e di aggredirli con soluzioni più orientate alla promozione che alla riparazione. Sono solo spunti, ma una strategia di questo genere è ciò che dobbiamo alla nostra gente. Se sapremo sentirci vulnerabili ed agire con spirito etico e creativo, continuando a lavorare come abbiamo fatto con questo bilancio, allora riusciremo ad uscire e rivedere le stelle. Grazie.
Grazie alla consigliera Morini per la carta.